nostra riflessione insieme agli orientamenti che verranno potranno darci una serie di ulteriori indicazioni per il nostro lavoro pastorale e anche per in vista della preparazione della visita pastorale. Allora, visto che sono diversi gruppi, iniziamo subito.
Ecco i vari capigruppo, uno alla volta, se vengono qua al microfono e ci aiutano a cogliere un po' il succo, no? la sintesi. Dell'incontro. Facciamo prima tutti quelli sul primo giorno e poi il secondo giro sul tema della carità. Vedo che Luciano è in pole position. Sì. Dopo è che vi chiedo, qualcuno l'ha già fatto, di mandarmi proprio il testo scritto, non in PDF ma in Word, sì. Editabile, così riesco a lavorarci su, appena potete. Grazie.
Sono emersi dopo il dialogo e l'ascolto in gruppo questi contenuti. 1. Una formazione dei preti moderatori delle unità pastorali. Vista la capillare fase di passaggio in pochi anni dalle singole parrocchie alle unità pastorali, molti preti moderatori si trovano ancora inesperti dentro questo ruolo o impreparati a gestire un consiglio dell'unità pastorale. Per far funzionare bene i consigli si avverte l'esigenza dunque di coordinate chiare, materiali orientativi e soprattutto una formazione adeguata dei moderatori dal punto di vista pastorale, umano e relazionale. 2. Una formazione laicale sull'identità del consigliere affinché chi sia presente all'interno di un consiglio non si senta coinvolto semplicemente dal punto di vista organizzativo. Inoltre si ritiene importante mantenere chiaro nel ruolo di un consigliere l'orizzonte di senso che è evangelizzare e proporre Gesù Cristo. Un altro aspetto da valorizzare sulla formazione dei laici per imparare la corresponsabilità nei consigli è il concetto di unità, come ci è suggerito in questo tempo da Papa Leone, per imparare a discernere insieme senza pretendere che decida tutto il prete da solo nel condividere risorse e idee e ridurre conflitti e animosità. 3. Presenza di equipe ed esperti a supporto della burocrazia e amministrazione, perché spesso i preti non sanno come comportarsi. Invitare gli uffici di curia non solo a ricevere, ma ad andare anche sul territorio. Sicuramente la visita pastorale potrà essere una valida possibilità per comprendere ancora di più questa esigenza da parte dei preti che vivono la difficoltà di gestione. Infine, 4. Fare con quello che abbiamo, senza scoraggiarsi, senza scoraggiarci e senza perdere la speranza. La sfida è anche quella di fare anche con quei pochi che ci sono, oltre a fatiche e resistenze, fidandoci non solo unicamente sulle nostre forze o pensando a grandi numeri, ma secondando e ascoltando lo Spirito Santo che ci parla dentro la nostra realtà.
Grazie Luciano. Andrea.
Il nostro gruppo si attacca all'ultima parte che ha detto Don Luciano, anche è stato sottolineato il fatto di non scoraggiarsi e di andare avanti con quello che si ha, cercando di valorizzare il bello e il buono che sta venendo avanti. Agganciato a questo è stata sottolineata una ricerca di riequilibrare un po' la situazione da quello che è l'aspetto burocratico della vita parrocchiale dei consigli a quello che è invece legato al parroco o ai sacerdoti della vita spirituale. Molto spesso il parroco deve sopperire a tutta una serie di burocrazie che va a discapito di quella che è la sua missione vera più spirituale. Confermiamo anche il gruppo a cui eravamo che ha bisogno di formazione per quello che riguarda appunto no, non solo il parroco moderatore ma anche i consigli, e tenendo presente anche delle realtà piccolissime in cui la nostra diocesi è ormai costellata, che hanno bisogno di aiuti più, diciamo, vicini da parte di, per quello che riguarda appunto gli uffici di curia e per quello che riguarda proprio la gestione dei beni, delle singole unità, soprattutto anche dal punto di vista, qualcuno sottolineava, artistico. E per quello che riguarda invece chiaramente si è sottolineato la formazione dei laici, perché effettivamente nelle realtà in cui si è chiamati ad agire i laici non sempre comprendono, hanno compreso il loro ruolo all'interno del Consiglio. Soprattutto nei casi più piccoli c'è molto campanilismo, poca apertura verso un discorso appunto di unità pastorale, e quindi si richiede anche una formazione.
Grazie a lei. Se mi mandi il file dopo. Va bene. Rodrigo.
Strumenti individuati. 1. La sfida dell'inserimento comunitario, chiamata a vivere e a trasmettere dinamiche comunionali, non soltanto a livello sacramentale, ma con capacità di lavorare insieme e delegare nel rispetto delle diversità e sensibilità. Deve diventare una risorsa che consenta di comprendere lo spirito della corresponsabilità con sempre maggior profondità e preferibilmente sempre accompagnata da tanta pazienza e rispetto dei tempi necessari. 2. La pratica della corresponsabilità richiede un'adeguata formazione che tenga conto dei ruoli di tutti i credenti, a partire dal nostro arcivescovo e fino ai laici. Esige un'apertura e un cammino di mutua conoscenza e di relazioni da maturare in primis sotto l'aspetto umano, tenuto conto che fiducia e stima reciproca aiuteranno poi a crescere nella corresponsabilità, affinché, come dice Papa Leo XIV, la sinodalità diventi mentalità. Non si esclude a tale proposito anche la costituzione di equipe pastorali. Uno dei principali compiti del sacerdote è quello di fare crescere i consigli parrocchiali nella corresponsabilità, per mettere a frutto le competenze e stimolarne la condivisione. 3. Per seguire un coordinamento diocesano al fine di organizzare corsi di formazione e preparazione che siano capillari ed estesi alle singole parrocchie, laddove non sono ancora presenti i consigli, stimolarne la costituzione, e laddove sono già presenti, renderli più efficaci ed efficienti nella consapevolezza del senso di corresponsabilità. Infine, ogni ufficio pastorale dovrebbe avere un referente all'interno di ogni consiglio dell'unità pastorale o parrocchiale per valorizzare le schede predisposte dagli uffici. Grazie.
Grazie. Giacomo.
Pastorali, è emersa numero uno l'importanza dell'ordine del giorno. È emersa con forza l'importanza che ogni incontro del consiglio pastorale sia sfruttato a partire da un ordine del giorno chiaro e condiviso. Numero due, continuità pastorale tra parroci. Il consiglio pastorale sia riconosciuto
come organismo di continuità nel passaggio da un parroco all'altro. Numero 3. Accompagnamento e formazione spirituale. È emersa con chiarezza la necessità che i consigli pastorali non siano composti solo da persone competenti, ma da persone spiritualmente accompagnate. Si sottolinea che la formazione spirituale è parte essenziale del servizio del Consiglio. Essa non dovrebbe essere riservata solo ai membri del Consiglio pastorale, ma estesa a tutta la comunità parrocchiale. Una comunità formata spiritualmente sostiene anche un consiglio più evangelico e meno burocratico. Numero 4. Distinzione tra consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici. È stata ribadita l'importanza di una chiara distinzione nei criteri di scelta dei membri. Consiglio pastorale, è importante che ci sia la rappresentatività, la varietà di esperienze, la sensibilità diversa di ogni persona, provenienze e vissuti diversi, mentre nel Consiglio per gli Affari Economici priorità e competenze professionali specifiche. Quindi è emersa un po' la differenza fra questi due, diciamo, consigli e la differenza e le qualità delle persone da dentro. Quindi è bene non confondere i due ambiti, perché si rischierebbe di indebolire entrambi i consigli. Per quanto riguarda numero 5, inclusione delle diverse culture ed etnie nel consiglio pastorale, è emersa la necessità di coinvolgere nel consiglio pastorale anche fedeli provenienti da altre culture ed etnie presenti nella parrocchia o nell'unità pastorale. Questo per favorire un lavoro pastorale realmente inclusivo, rispettare le diverse sensibilità culturali, evitare una pastorale pensata solo da e per un unico gruppo. La pluralità non è un problema da gestire, ma è una ricchezza da integrare. Numero 6. Redazione e conservazione dei verbali. Si è evidenziata l'importanza di redigere verbali accurati degli incontri e soprattutto delle votazioni riguardo a cose particolarmente sensibili da depositare agli atti. I verbali servono a garantire continuità e memoria delle decisioni, prevenire incomprensioni future, tutelare in particolare il parroco nelle scelte operative che è chiamato a compiere. La trasparenza protegge le persone e rafforza la fiducia. 7. Istituzione di un'equipe diocesana di accompagnamento. È emersa la proposta di un'equipe diocesana che visiti i consigli pastorali. Il suo ruolo non è di controllo, ma di 1. Favorire il collegamento tra le diverse realtà. 2. Tessere relazioni e scambi di buone pratiche. 3. Sostenere parrocchie o unità pastorali numericamente fragili, dove la scarsità di persone limita l'operatività. Questa equipa avrebbe una funzione di supporto, di incoraggiamento e di comunione ecclesiale, non tanto di controllo. Conclusione. Le proposte emerse indicano quindi una direzione chiara: consigli pastorali più ordinati, più spirituali, più inclusivi e più collegati tra loro. Non si tratta di aggiungere strutture, ma di rendere più umani ed evangelici strumenti che già esistono, perché possano davvero sostenere la missione pastorale e il ministero dei sacerdoti. Siamo i diaconi. Come viviamo la carità noi preti? La nostra riflessione è partita da un dato molto...
Sulla carità facciamo il secondo giro. Grazie Giacomo. Solo i consigli adesso, sì. Quello di lunedì, grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, il nostro gruppo è partito da 10 punti della condivisione del giugno scorso. e abbiamo sottolineato i seguenti aspetti in risposta alle tre domande proposte dal lavoro. Primo punto. Si prende atto di una complessiva grave erosione e di un significativo logoramento del contesto ecclesiale. Scarsità di vita religiosa, suore, religiosi nelle nostre realtà parrocchiali. Logoramento sociale nel territorio della nostra arcidiocesi. E rispetto a questa situazione ci si pone la domanda radicale: chi sono oggi i soggetti reali e non sognati di questa corresponsabilità? Anche a seguito della dolorosa e frequente esperienza di molteplici resistenze all'atto pratico rispetto ad assumersi la corresponsabilità nella vita della Chiesa. Secondo punto, confortati anche dalla scelta di Papa Leone XIV di dedicare il nuovo ciclo di catechesi del mercoledì ai principali temi del Concilio Ecumenico del Vaticano II, si ritiene necessario riprendere e promuovere innanzitutto una formazione alla spiritualità ecclesiale di amore e appartenenza al popolo di Dio e alla comune missione evangelizzatrice. E poi offrire anche ausili opportuni, ad esempio tramite persone competenti e formate, allo scopo di maturare un buon metodo nel consigliarsi e nel lavorare insieme, avendo cura di non concentrare tutto soltanto in città a Ferrara, ma girando in diversi territori e rispettando, valorizzando le peculiarità di ciascuna comunità. Terzo punto, si ritiene prioritario potenziare e migliorare ciò che già esiste, principalmente gli uffici la curia alta, come quello tecnico amministrativo e beni culturali, l'economico, la cancelleria, che possono operare sul territorio anche in modalità decentrata, girare le parrocchie e cose simili, avere personale specializzato per aiutare e favorire le parrocchie, come ad esempio un professionista referente unico diocesano per trattare su utenze, assicurazioni e spese a tutti i comuni, eccetera.
Grazie Stefano.
Dall'ascolto e dal confronto sono state fatte molte considerazioni da cui sono emerse le seguenti proposte. 1. Affrontare il problema delle parrocchie piccole e delle parrocchie in cui vi è una partecipazione numericamente molto scarsa alla vita liturgica e pastorale. In alcune è difficile mettere insieme i consigli. 2. Riprendere in seria considerazione a tutti i livelli il tema della gestione delle relazioni. Alcuni esempi che creano problematiche nella costituzione o nella gestione dei consigli sono un certo tipo di apertura mentale del sacerdote, che è più o meno propenso a delegare responsabilità, un certo tipo di apertura mentale dei laici, i quali spesso si appropriano di un ruolo o tendono a creare gruppi a volte escludenti o senza lasciare particolari spazi per una continuità. Lo scarso senso ecclesiale da parte sia di laici che di preti, nel quale non è chiara o non è presente una visione che vada oltre la singola parrocchia. Una certa fatica e a volte reticenza da parte dei laici di assumersi responsabilità inerenti alla parrocchia o alla gestione della parrocchia. Sono più disposti a collaborare, anche generosamente, ma non a prendersi responsabilità. Per cui la figura del parroco o del sacerdote rimane centrale sia nella realizzazione di eventi che come riferimento di aggregazione sociale e di vitalità di comunità, soprattutto nel forese. Questi esempi denotano che è presente una mancanza di maturità ecclesiale. per affrontarla potrebbe essere opportuna una riflessione o una formazione interna a partire dai sacerdoti. 3. Per gli uffici pastorali e amministrativi si formula un duplice suggerimento. Il primo, la maggior parte delle volte i consigli vengono convocati perché sorgono problemi da risolvere. Sarebbe interessante aiutare le parrocchie o le unità pastorali a convocare i consigli anche per mettere a fuoco e riflettere su temi pastorali o sociali da cui poi progettare o far proposte. Gli uffici, sull'esperienza delle schede sinodali, ciascuno per la propria competenza, potrebbero proporre tracce e domande che aiutino a coniugare in modo più operativo l'attuale riflessione ecclesiale, determinazioni del sinodo, qualche documento della CEI, qualche lettera di esortazione del Papa, eccetera. Dunque, coniugare l'attuale riflessione ecclesiale alla realtà in cui viviamo nella nostra diocesi. Secondo suggerimento è avere pazienza e non generalizzare, soprattutto sulle unità pastorali, ma saper valutare i singoli contesti, in particolare quando la responsabilità dei parroci cade su un numero elevato di parrocchie, e poi saper dare indirizzi che aiutino a trovare un equilibrio tra il carico burocratico e l'impegno relazionale. Non si parla di eccezioni alle regole, ma di una saggezza volta a fare percorsi che tengano conto delle capacità del sacerdote, del suo effettivo carico pastorale e della disponibilità sia numerica che operativa del laicato.
Grazie. Erano 8 i gruppi, mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ho ricevuto da Don Stefano Gigli il contributo che vi leggo. Se tu, Frazzo, devi fare. Fai tu.
È emerso sicuramente il grande aiuto che è il supporto che ha il Consiglio Pastorale e i due consigli per una visione di insieme all'interno delle parrocchie, è un grande aiuto prezioso al parroco per capire un po' la situazione parrocchiale, soprattutto, ecco, diceva anche qualcuno, quando c'è un cambio. È un aiuto, un ausilio molto valido. Dove ci sono le unità pastorali, si è già provveduto un po' a fare unione di progettazione all'interno del territorio. La partecipazione all'interno dei consigli pastorali è varia, perché ci sono delle parrocchie che sono già più abituate a fare una partecipazione attiva all'interno del consiglio pastorale, altri invece che si aspettano dal parroco, soprattutto quando si mettono insieme le parrocchie grandi con quelle piccole. Quelle più piccole sono più abituate un po' ad aspettarsi le decisioni dal parroco. I consigli spesso sono convocati nei tempi forti, per l'organizzazione dei tempi forti, ma alcuni hanno, oltre, diciamo, questi tempi, anche occasioni di formazione che magari sono allargate anche al vicariato stesso, in cui si affrontano o temi di teologia e di formazione proprio cristiana, oppure temi di pastorale che riguardano un po' la vita ecclesiale di una certa zona. All'interno di questi consigli, praticamente tutti, sono presenti le varie forme di vita parrocchiale, dalla fede cattolica, catechisti, giovani, c'è chi anche all'interno i rappresentanti dei giovani, e quindi c'è una vasta occhiata, ecco, su tutta la realtà della comunità. A volte in alcuni consigli pastorali soprattutto oltre alle problematiche che riguardano la vita parrocchiale, vengono proposte delle tematiche che vengono captate dai membri nel dialogo con le persone all'interno di una comunità. E quindi anche questo è bello perché ci ha proprio uno spaccato della vita all'interno di una comunità. I preti in genere all'interno del nostro gruppo non pongono resistenze all'interno di quello che è il dialogo nei consigli. Certo, qualcuno ha manifestato questa, diciamo, chiarezza nella presenza del parroco, perché a volte si potrebbe rischiare di vedere l'organo consiglio pastorale o consiglio economico come un qualcosa vincolante. È solamente il parroco che, dagli input che raccoglie da questi organi così preziosi, che poi deve avere una visione di insieme, collegando un po' tutte le varie realtà e cercando di dare una linea che possa far crescere la comunità. Da parte dei laici, molti hanno constatato una certa resistenza per la preparazione personale all'interno del cammino anche della vita comunitaria, e alcuni hanno riscontrato il fatto che a volte 5 anni per un consiglio pastorale economico sono troppo pochi, perché magari le persone appunto si formano pian piano con tanta pazienza e così, e poi dopo bisogna cambiare. Tante volte appunto i parroci dicono che indirizzano un po' le lezioni ad una certa stabilità, proprio che è anche necessaria per una certa continuità all'interno della vita di parrocchia. C'è qualcuno che poi propone dei professionisti esterni alla vita parrocchiale, proprio per fare una verifica un po' della, tra virgolette, gestione parrocchia, del percorso fatto, delle scelte messe in atto. Un altro aspetto è sempre per ciò che riguarda la formazione delle persone direttamente coinvolte nella vita parrocchiale, è un po' il collegamento anche con la scuola di teologia, che si è riscontrato anche in questi anni un prezioso aiuto per la formazione dei laici. Non sempre però queste persone poi sono all'interno dei consigli pastorali o degli economici. Una difficoltà da parte di alcuni, a volte ci si trova proprio a costruire da zero i rapporti con le persone, perché la situazione che ci si è trovati ad affrontare è una situazione molto problematica, che tante volte appunto ha allontanato le persone, e quindi ci si trova a dover costruire pazientemente i rapporti per poi andare a costituire anche l'organo dei consigli all'interno della parrocchia. Mi sembra di aver detto un po'.
Grazie. Dunque, per quanto riguarda il gruppo coordinato da Stefano Gigli, come vediamo, è quello sulla carità. Un attimo, eccolo qua. Per quanto riguarda la gestione dei consigli, rileva questo: la domanda presuppone la presenza dei consigli nelle parrocchie, tuttavia i vari interventi dei parroci denunciano una situazione diversa. Su 8 del gruppo solo 4 hanno i consigli, nelle altre realtà o non ci sono o ci sono ma solo formalmente non vengono convocati. Laddove sono presenti solo in una realtà c'è la preparazione di un ordine del giorno tramite una segreteria. Le resistenze del prete nei confronti sono legate alla vita, alla visione: io sono il re della mia parrocchia, simpaticamente messo alcune volte, ossia la difficoltà a responsabilizzare i laici affidando loro il controllo di alcune parti della realtà parrocchiale. Da parte dei laici invece in alcune situazioni c'è la resistenza al cambiamento, il famoso si è sempre fatto così, oppure è presente l'abitudine di vedere il parroco come unico gestore della realtà parrocchiale senza la percezione della corresponsabilità. E sugli strumenti è emerso, condiviso da tutti, un bisogno di formazione rispetto alla realtà dei consigli, come gestire, qual è lo scopo, eccetera. In relazione al tema della formazione, alcuni parroci dicono che gli uffici diocesani relativi a carità, liturgia e catechesi dovrebbero, nei loro ambiti rispettivi, aiutare la formazione dei parroci e dei laici. Altri dicono che la formazione dovrebbe essere fatta per i parroci, i quali poi avrebbero il compito di formare i laici. Quindi formazione con canali diretti verso i laici oppure attraverso i parroci. Vengono suggeriti a riguardo almeno 2 incontri all'anno, tra quelli dei preti che facciamo mensilmente, a carattere formativo relativamente ai temi amministrativi. Stesso tipo di incontri sono ritenuti utili anche a livello vicariale per i laici. Ci sono poi realtà come quelle della pastorale del turismo, che sono uniche, per le quali sarebbe auspicabile avere strumenti specializzati, perché quelli attuali non sono talvolta applicabili. Infine, alcuni hanno trovato priva di senso la presenza dei consigli in realtà parrocchiali molto piccole, che a detta di molti andrebbero chiuse. Qualcuno ha portato l'esperienza di un'altra diocesi nella quale il vescovo ha di fatto chiuso, pastoralmente parlando, alcune parrocchie, lasciandole formalmente in vita in modo da non dover gestire il carico di questioni burocratiche relative alla chiusura di una parrocchia. Grazie anche al gruppo di Stefano. Ecco, direi prima di passare al secondo tema, se c'è qualcuno che vuole integrare con qualche risonanza, con qualche sottolineatura, abbiamo un po' di tempo per farlo, insomma. Anche se è chiaro, non possiamo dilungarci molto, ma se c'è qualche osservazione che ritenete importante, urgente, ad integrazione, lo possiamo fare. Sì. Giacomo, vieni.
Pastorale tra parroci, cioè che il consiglio pastorale sia riconosciuto come organismo di continuità nel passaggio da un parroco all'altro. Alcuni preti a tal proposito hanno espresso un certo malumore nell'aver dovuto affrontare l'inizio del nuovo servizio pastorale senza adeguate informazioni di accompagnamento, dicevano, lamentando la mancanza di un passaggio di consegne vero e proprio dal parroco precedente a chi subentrava. Questa funzione è particolarmente rilevante perché il nuovo parroco spesso arriva in una realtà che non conosce, il consiglio custodisce invece la memoria pastorale, le scelte fatte precedentemente e le fatiche e le intuizioni maturate nel tempo. Quindi il consiglio pastorale si auspicava che avesse questa funzione anche di passaggio tra un sacerdote e l'altro. Non l'ho detto, ho solo letto il punto, ma penso che sia opportuno specificare.
Grazie. Pietro, vai, attendavamo il tuo intervento.
Siccome si parla di corresponsabilità, cioè la responsabilità poi quando succede parla gratis e per il parco. Ecco, quando si parlava soggetti del Consiglio Pastorale un tempo c'erano anche soggetti che avevano comunque, rispondevano di quello che facevano, faccio per esempio i religiosi, le suore, facevano, erano parte del Consiglio ma avevano anche rispondevano in proprio di quello che facevano nella comunità. E quindi ecco così, oggigiorno si fa per che soggetti abbiamo, e quali sono anche i possibili, hanno titolo per avere responsabilità davanti alle persone, davanti alla società, davanti anche alle famiglie. Quindi ecco, domandarsi associazioni, cooperative sociali, anche professionisti. Possiamo avere anche la domanda, no? Persone qualificate che non solo danno un consiglio al parroco, ma se ne assumono, cioè sgravano il parroco di alcune responsabilità. Ecco, questa è la domanda.
Alcune cose velocissime su questi temi, io mi sento molto in sintonia, ecco, in questa lettura che viene fuori in un modo abbastanza sintonico. Credo che la visita pastorale sarà per tante cose un'occasione d'oro per vivere molti aspetti di quelli che sono venuti fuori. È in avvio una serie di iniziative proprio per questo accompagnamento che è ancora molto embrionale, però con il mio servizio, con il servizio anche di questa equipe di cui avete parlato, che è già un po' in fase di avvio, insomma. Poi anche questi aspetti formativi sono molto molto importanti, ecco, fondamentali. Anche su questi è già iniziata una piccola riflessione con anche con Casacini, per offrire in modo stabile una serie di materiali ed esperienze formative. Quindi credo che saremo molto confortati, ecco, da questa serie di esigenze che abbiamo condiviso, ecco, su questo lavoro di accompagnamento. Insomma, mi fa molto piacere che sia venuto fuori anche la scuola di teologia, perché non è una cosa di alcuni, ma è proprio una roba nostra, Cesana, al servizio delle parrocchie, che può essere sfruttata molto. E penso anche queste sottolineature, no, su una impostazione rinnovata, bella, no, del rapporto con gli uffici pastorali, insomma, è una pista che è molto molto giusta, molto interessante. Bene, allora direi che possiamo fare il secondo giro. Non credo che ci fossero 8 gruppi ieri, però se c'è qualcuno, magari comincio subito leggendo io il contributo di Don Stefano Gigli, eccolo qua, sul tema appunto della carità. Come viviamo personalmente? Sono emerse alcune testimonianze interessanti di preti che mettono in comune il proprio stipendio all'interno di movimenti, in particolare la Giovanni XXIII, che tengono sul proprio conto i soldi necessari per pagarsi il funerale e non di più, che regolarmente donano parte del loro stipendio alla Caritas o ad altre associazioni caritative. Altri invece dicono che fanno più fatica a distaccarsi dai beni materiali. Con i preti sono talvolta combattuti rispetto a come dovrebbero comportarsi in relazione alle situazioni di povertà, dove si chiedono soldi oppure ospitalità. Dal punto di vista comunitario, quasi tutti hanno sottolineato l'importanza del ruolo della Caritas nelle loro realtà parrocchiali. Diversi preti orientano l'omelia della domenica, quando il Vangelo lo consente, verso un impegno nel sociale, un'attenzione alla dimensione caritativa. Prima ancora del tema formativo, quasi tutti hanno messo in evidenza la necessità di trovare strategie nuove per coinvolgere le persone che ancora non fanno volontariato, Questo perché i volontari che già operano nelle realtà caritative diventano sempre più anziani e le varie associazioni talvolta si trovano in difficoltà. Si sottolinea l'importanza di collegare le realtà associative che operano in campo caritativo con le istituzioni. Infine, per quanto riguarda i diaconi permanenti, alcuni preti hanno sottolineato le diverse dimensioni della carità, non solo l'aiuto materiale, ma anche le realtà del carcere, degli ospedali. Entrambi questi ambiti potrebbero essere luoghi adatti alla valorizzazione dei diaconi. Altri sottolineavano come al di là delle istituzioni è possibile inventarsi forme semplici di servizio rispetto alle quali i diaconi potrebbero essere figure importanti. Ecco, facciamo il secondo giro, Luciano. Grazie.
Uno, carità come annuncio e non solo assistenza. Non ridurre la carità a mera distribuzione di aiuti. L'obiettivo è una carità che evangelizza, che propone un cammino di fede e restituisce dignità alle persone. I poveri sono i primi destinatari dell'annuncio di Cristo. Occorre vigilare per non sostituirsi alle istituzioni pubbliche, ma collaborare con esse nel rispetto dei ruoli. Importante è anche l'apertura universale della carità, senza distinzione di fede, come testimonianza evangelica, vista anche la presenza di tanti musulmani bisognosi. Due, rafforzare o avviare centri di ascolto parrocchiali o di unità pastorale. Si evidenzia la mancanza o la fragilità dei centri di ascolto che sono fondamentali per passare da un semplice aiuto materiale a un accompagnamento umano e pastorale. Dove presenti, i centri di ascolto rappresentano una buona pratica da rafforzare anche in collaborazione con le istituzioni civili. 3. Rete di conoscenza e collaborazione. La Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali sono strumenti essenziali, ma necessitano ancora di maggiore conoscenza, coinvolgimento e accompagnamento da parte dei parroci e laici. Si suggerisce una comunicazione e collaborazione più strutturata anche tra le Caritas per far fronte anche alla scarsità di volontari. 4. Attenzione ai presbiteri e fraternità nella carità. Si riconosce una povertà che tocca anche i sacerdoti, sia nelle condizioni materiali delle canoniche, sia nella solitudine personale. Occorre curare gli ambienti di vita dei preti e favorire un clima di fraternità. Particolare attenzione va data ai sacerdoti anziani perché si sentono parte viva della comunità. 5. Formazione dei diaconi che possono essere maggiormente valorizzati nel servizio agli ammalati, alle persone sole o nel coordinamento delle attività caritative.
Vai Rodrigo.
1. Povertà evangelica. Che Paolo propone la carità evangelica come un distacco dai beni materiali, dalla seduzione delle cose e del potere, per coltivare la sobrietà ed evitare gli sprechi. Anche la condivisione e l'attenzione sono il nostro supporto alla povertà in generale. Quando agiamo nelle messe dei poveri, nei dormitori, in ogni centro di asilo, di ascolto, nelle case famiglia, negli ospedali e le carceri, portando o creando nuovi segni di speranza. Come diceva Papa Francesco, la più grave povertà è non conoscere Dio e periferie esistenziali, Evangelica 2.200. E noi, nelle nostre parrocchie, siamo soliti a offrire la catechesi, l'amicizia di Gesù, la sua benedizione e la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita della fede. Come raccomanda il primo messaggio di Papa Leo XIV nella giornata mondiale dei poveri, non solo crediamo nell'aspetto caritativo, ma i poveri sono al centro dell'intera opera pastorale, con ciò che la Chiesa celebra e annuncia. 2. Caritas. I sacerdoti delle parrocchie che ancora non hanno caritas parrocchiale hanno offerto la loro disponibilità a farsi aiutare dagli operatori della caritas diocesana per costituire il servizio anche presso di loro. È stato incoraggiato il principio di costituire punti caritas presso una parrocchia privata all'interno di ogni unità pastorale. Serve coordinamento tra parrocchia e servizi, come Caritas, per avere una situazione aggiornata dei bisogni dei fragili, e per fare questo sarebbe ottimale lavorare per ottenere una unica banca dati all'interno del sistema informatico diocesano. La formazione degli operatori della Caritas è fondamentale. I collegamenti tra i vari attori sono importanti per la buona riuscita del servizio. Purtroppo, secondo l'esperienza delle parrocchie che hanno già attivato il servizio Caritas, non è sempre possibile indirizzare l'utenza verso il centro di ascolto, che sarebbe il cuore della relazione di aiuto. 3. All'interno del tavolo c'è stata discordanza di opinioni in merito al concetto di povertà e persona bisognosa, e conseguentemente per l'approccio da tenere verso i fragili. Si è evidenziato altresì che non si deve dimenticare anche la povertà sommersa di chi, per esempio, in solitudine e in età avanzata deve fare fronte alle necessità quotidiane. I centri di ascolto potrebbero assolvere a tante funzioni conoscitive e di selezione. Esistono povertà di diversa natura, economica, culturale, familiare, eccetera. Le marginalizzazioni importanti anche in contesti ecclesiali. Per uscire da un concetto paternalistico della solidarietà umana, bisogna lavorare intensamente sul piano dell'evangelizzazione, perché le chiese sono ancora piene di razzisti, convinti di essere testimoni del Vangelo. Il concetto di morte del prossimo non aiuta nell'ascolto delle narrazioni esistenziali e nella formulazione di progetti di vita. Un respiro comune che oggi sembra ancora piuttosto lontano. Nel caso di sacerdoti che vivono in condizioni di povertà economica, si è incoraggiato di poter condividere con loro quello che si ha. Ultimo punto sui diaconi permanenti. I diaconi hanno necessità di preparazioni al ministero, dove l'aspetto dell'annuncio deve diventare primario anche nel servizio di diaconia alla comunione, attraverso la carità. La postura ecclesiale dei diaconi non può limitarsi alla monodimensione ritualistica, pena la perdita del ministero diaconale. La funzione del diacono permanente può essere anche quella di segnalatore alla parrocchia di riferimento in merito a chi potrebbe avere maggiore bisogno di ascolto e di aiuto materiale. Visto la difficoltà emersa sul concetto di povertà, abbiamo fatto anche una premessa con i dati di Stat e anche la povertà secondo la dottrina sociale della Chiesa che non abbiamo letto.
Grazie.
Allora, in risposta alle tre domande la scheda abbiamo sottolineato la necessità di prestare attenzione alla concretezza della vita, per maturare uno sguardo più profondo e largo sulle povertà, che non sono solo economiche, ma anche culturali, spirituali, ambientali, affettive, relazionali. E la necessità di educarci e di educare, magari formati ed aiutati anche dalla diocesi, a questo sguardo più ampio e profondo, in modo tale da favorire nella comunità il crescere di uno stile di effettiva condivisione e comunione, oltre a far maturare un vero discernimento e un buon metodo per l'esercizio della carità e per vivere una concreta prossimità ai poveri, in modo tale, da un lato, per aprire gli occhi su quelle che sono le strutture del peccato che originano e causano o almeno contribuiscono a mantenere ed aumentare le povertà, e dall'altro lato per aiutare a non cadere vittime di inganni, menzogne, raggiri di approfittatori che magari sono anche loro vittime di racket o cose simili. Secondo punto, si ritiene importante promuovere il far rete all'interno delle unità pastorali e dei vicariati per assicurare una buona formazione dei volontari e degli operatori, anche con l'aiuto della professionalità della Caritas diocesana e del consultorio diocesano, imparando ad utilizzare gli strumenti che ci sono già, ad esempio il nostro web e cose simili, e cooperando con prudenza sia con le realtà istituzionali del territorio che con il variegato mondo associativo, ad esempio la conferenza di San Vincenzo de Paoli, ma anche con associazioni non religiose. E si sottolineano anche alcune buone prassi, come ad esempio la collaborazione con associazioni laiche per la salvaguardia del creato contro la povertà ambientale e la pratica del riuso di oggetti, mobili, vestiario, magari in modo gratuito o a un prezzo veramente simbolico. E l'altra cosa, la libera e volontaria rinuncia a favore della comunità e dei poveri, una parte di quello che per legge canonica spetta di diritto al presbitero, ad esempio la quota del celebrante o cose simili.
Grazie.
Del sacerdote offre pochi margini per una carità di tipo economico, di quello insomma. È un limite reale che non va né negato né mascherato, ma questo non significa che la carità per un prete sia ridotta o impoverita. Abbiamo riconosciuto che la carità non si esaurisce nel dare denaro. Il sacerdote la vive in modo particolare attraverso la presenza, l'ascolto, l'accompagnamento spirituale dei fedeli e la costruzione di relazioni con la gente in parrocchia. Tenere viva una rete di legami può generare un vero circolo di carità, capace di coinvolgere altre persone e risorse a beneficio del prossimo. Accanto a questo, resta centrale la carità spirituale, che è propria del nostro ministero, la preghiera, l'intercessione, l'ascolto della parola, il perdono, la consolazione della gente, eccetera. Anche qui non esiste un modello unico, ogni sacerdote la vive secondo la propria sensibilità, il proprio carisma. In sintesi, il confronto ci ha aiutato a vedere la carità non come qualcosa che al prete manca, ma come una chiamata da vivere in modo realistico, fedele e creativo a seconda della personalità di ognuno. Come nelle nostre parrocchie, come nelle nostre comunità promuoviamo la dimensione sociale del Vangelo? È importante la Caritas in UB? Come la Caritas diocesana può collaborare a formare gli operatori parrocchiali? Nel nostro gruppo ci siamo chiesti come promuovere nelle comunità la dimensione sociale del Vangelo, emersa con forza l'importanza della Caritas delle unità pastorali in collegamento stretto con la Caritas diocesana, soprattutto per la formazione degli operatori parrocchiali. Abbiamo riconosciuto che la carità concreta ha bisogno di una solida formazione spirituale, prima di tutto, capace di educare lo sguardo evangelico sui poveri e sulle fragilità, evitando che l'impegno caritativo diventi solo organizzazione o assistenzialismo. È stata sottolineata anche la necessità di volontari preparati che affianchino il parroco nello sviluppo di queste dimensioni pastorali. Non semplici esecutori, ma collaboratori corresponsabili, anch'essi da formare in modo adeguato. Quindi l'aspetto della formazione è messo molto. Molti preti si interrogano su quali siano gli elementi necessari per costituire formalmente una Caritas parrocchiale, anche se il Vescovo mi diceva che questo era il tema, era già stato affrontato ancora tempo fa. Da qui nasce il bisogno di strumenti chiari, in particolare di un vademecum pratico che aiuti i parroci ad affrontare le diverse situazioni di necessità in una maniera ordinata. Infine si auspica un maggiore collegamento tra Caritas parrocchiale e Caritas diocesana e anche vita diocesana, soprattutto è emerso la Caritas diocesana, perché la carità sia sempre più una dimensione condivisa e strutturale della pastorale. Poi, come valorizzare i diaconi permanenti nella carità o negli altri servizi? Nel nostro gruppo ci siamo interrogati su come valorizzare i diaconi permanenti nella carità e negli altri servizi pastorali. Il tema di fondo emerso, come può essere sintetizzato, cioè può essere sintetizzato così: meno centralità sulla liturgia e più spazio alla carità. Mi sembra che la figura del diacono si sia spostata soprattutto nell'ambito liturgico e meno in quello caritativo. Negli ultimi anni abbiamo percepito uno sbilanciamento della figura del diacono, quindi sull'aspetto liturgico. Senza sminuire questo ambito, riteniamo che il diacono sia chiamato anzitutto al servizio caritativo, in particolare verso poveri, malati e persone fragili. La liturgia non è il fine, ma è la sorgente, è ciò che dà senso e forza all'operatività del diacono nella carità. Questo vale per tutti noi, sacerdoti e fedeli. Lo ricorda dello Spirito Santo per poter poi donarsi completamente nel servizio. È emersa anche l'importanza di un lavoro di equip, attraverso cui il diacono possa andare incontro in modo sistematico alle persone segnate dalla solitudine. Solitudine è emerso come un problema in forte crescita nella nostra diocesi, una piaga sempre più diffusa sia in città che nelle zone rurali. Infine, abbiamo sottolineato la necessità di una formazione permanente dei diaconi, già c'è qualcosa, non solo liturgica ma anche pastorale e caritativa, perché il loro ministero sia davvero integrato e fecondo nella vita delle comunità.
Grazie. 2, 3, 4, 5.
Per ciò che riguarda la riflessione del nostro gruppo, forse è l'unico gruppo che si è mantenuto abbastanza, insomma. Nel senso, allora abbiamo, ci siamo concentrati più sull'azione pastorale, perché forse abbiamo dato per scontato che a noi sacerdoti sì, diciamo, non ci manca nulla, ma effettivamente abbiamo non più dello stretto necessario, ecco, per la nostra vita. Poi questa azione di coordinamento, di attenzione alla situazione di povertà all'interno del nostro territorio, è quello che comunque ci impegna a largo raggio in tutte le tematiche che riguardano un po' le povertà delle nostre comunità. Per ciò che riguarda appunto l'attenzione ai poveri più immediata, in ogni realtà, a parte alcune un po' piccole, un po' per una storia legata a un pregresso, diciamo sono presenti presente la Caritas sia a livello parrocchiale che anche a livello di unità pastorale. Si è riscontrata una bella attenzione da parte dei volontari per ciò che riguarda tutte le situazioni di povertà all'interno del territorio e una attenzione che è minuziosa, ecco, per le tantissime necessità, non solamente a livello materiale, ma anche a livello di ascolto, di accompagnamento, di guida nelle varie situazioni di povertà che si riscontrano nel territorio. Una bella attenzione da parte di alcune comunità è riservata un po' a una continuità di richiamo, di attenzione ai poveri, con raccolte continue in modo da gestire un po' la distribuzione alimentare e alcune riescono a farlo in maniera indipendente, sia con appunto il richiamo durante le celebrazioni ai laici presenti in modo da portare generi alimentari, sia diciamo per ciò che riguarda l'autofinanziamento, una sorta di autofinanziamento con mercatini che comunque vanno a sostenere le azioni caritative all'interno del territorio, anche con alcuni dicevano con il pagamento di alcune bollette, ecco, proprio non totalmente le bollette, in modo da rendere e aiutare, educare una crescita e una partecipazione anche da parte del povero, quindi fare un'azione non solamente di assistenzialismo ma di educazione, di far crescere un po' la partecipazione un po' alle realtà di povertà. In altre situazioni diciamo un contributo molto buono è quello del banco alimentare, oppure in collaborazione con le associazioni del territorio una attenzione alle situazioni di povertà, contribuiscono anche queste associazioni. Ecco, questo è un po' quello che è emerso nello studio.
Grazie.
Metto che il nostro gruppo era formato da 4 persone, quindi faccio prestissimo. Per quello che riguardava il primo punto, abbiamo insomma tutti condiviso il fatto che insomma vediamo una vita sobria e quindi stiamo cercando di non pesare su nessuno per quello che riguarda la nostra remunerazione e anche cercando di fare qualche opera di carità, tenendo anche conto delle situazioni delle parrocchie in cui si vive, che necessitano di interventi che vanno anche oltre quello che è la remunerazione del sacerdote. Qualcuno sottolineava il disagio di quando viene la persona a bussare alla porta, che chiede soldi, che chiede diciamo, principalmente soldi e aiuti, quindi non ci si sa mai come comportarsi se non in base a coscienza. Per quello che riguarda invece le istituzioni della Caritas, praticamente c'è in tutte le parrocchie, dove manca, c'è comunque un'attenzione, un aiuto, per esempio per quello che riguarda i generi alimentari. E anche qui si sottolineava il fatto di sollecitare appunto le persone, i generi nei periodi forti, anche principalmente per la raccolta di generi alimentari.
in, diciamo, dove nelle unità pastorali c'è, persone presenti, c'è la Caritas, oppure è ancora legata all'interno a livello parrocchiale, quindi nella stessa unità pastorale ci possono essere due Caritas. Si notava anche il fatto di avere una sorta di banca dati a cui riferirsi per quello che riguarda le persone che girano, insomma si parlava che addirittura dalla zona di Mesola arrivano fino a Ferrara chiedendo sempre genere alimentare, quindi a volte non si sa, diciamo, sono queste persone che appunto girano ovunque per recuperare insomma genere alimentare che poi non si sa che fine facciano. Ci sono delle collaborazioni all'interno di queste Caritas, per esempio con gli scout che danno una mano. Anche in questo caso si richiede una certa forma di informazione, diciamo, legata anche alla Caritas diocesana. E infine, diciamo, l'ultimo punto è stato sollevato, ma non ha, diciamo, con un intervento via mail, era stato quello di considerare anche una gestione delle povertà, le povertà spirituali che si stanno sempre di più sottolineando, soprattutto nel mondo dei giovani, e quindi di tenerlo presente che ma ci sono anche altri tipi di povertà che non sono solo quelle dell'accoglienza legate casomai alle persone in difficoltà, che non sono solo quelle della distribuzione degli alimenti o dell'eventuale, del possibile pagamento di bollette e così via, ma ci sono anche dei bisogni spirituali molto più forti.
Sì. Te lo faccio vedere?
Sì, sì, se me lo spedite. Tanto ce l'hai già in computer, basta che mi mandi.
Sì,
basta una mail, mandatemelo per mail. Graziano.
Questo è l'ultimo?
Penso di sì.
Riporto in sintesi le tante considerazioni e riflessioni condivise assieme seguendo l'ordine delle domande. Domanda 1. Tutti indistintamente abbiamo riconosciuto di avere una mentalità aperta alla carità, ovviamente con differenze dovute ad esperienze di vita diverse. In modo unanime abbiamo riconosciuto che la povertà non è solo quella dovuta a mancanza o scarsità di cibo, ma ci sono molte tipologie e aspetti di povertà. Gli atteggiamenti che traducono questa nostra apertura si possono riassumere nel rendersi disponibile o nel rendersi presente o tenere idealmente la porta aperta. Un punto comune e condiviso è stato che nell'affrontare la povertà c'è una necessità educativa. Tutti siamo caduti nell'elemosina frettolosa perché c'era altro da fare, ma in linea di principio c'è il desiderio di ascoltare e fare quanto possibile per affrontare il problema di povertà che si presenta. A livello di partecipazione fattiva, invece, si è riconosciuta più di una diversità dovuta a sensibilità differenti e sempre ad esperienze di vita diverse. Normalmente questa partecipazione fattiva ha trovato dei legami con strutture ecclesiali e tra queste la principale è la Caritas parrocchiale oppure diocesana. Per qualcuno inoltre la partecipazione fattiva ha riguardato anche esperienze missionarie prolungate nel tempo. Seconda domanda. Un paio di interventi hanno evidenziato che la parrocchia deve essere una presenza che educa in tutte le varie dimensioni, accompagnando verso uno sviluppo sociale ed ecclesiale. Ci si è riconosciuti in questa affermazione e da qui ne è derivata l'osservazione che la Caritas, nell'ambito della carità, è uno strumento funzionale a questa educazione e accompagnamento e nella nostra realtà diocesana è riconosciuto come il più importante. Le esperienze condivise hanno evidenziato che in alcuni casi essa è ben organizzata, è presente anche un centro di ascolto e un collegamento con altre realtà sociali del territorio.
in altre più limitata la semplice distribuzione di alimenti e in un solo caso non risulta presente, ma si affrontano i casi di povertà man mano che si presentano. In alcune realtà è anche presente una buona sensibilità missionaria, orientata a sostenere progetti particolarmente in Africa e America Latina, sia ecclesiali che promossi da altre associazioni, si è fatto l'esempio delle adozioni a distanza. La difficoltà per tutti è quella di gestire i falsi poveri, o come qualcuno li ha definiti, i poveri per mestiere, cioè quelle persone che vogliono imbrogliare con l'esclusivo obiettivo di ottenere soldi. Altra difficoltà è riuscire ad intercettare forme di povertà che non siano quella materiale. Sicuramente è importante dedicare tempo alla conoscenza del territorio. Per i sacerdoti sono preziosissime in merito le benedizioni delle famiglie. Terza domanda. Riguardo ai diaconi si è sottolineato e apprezzato moltissimo il loro impegno per la liturgia e l'educazione. Per quanto riguarda la carità si è notato che il loro impegno a livello ministeriale è variabile a seconda del coinvolgimento degli altri due ambiti. Per quanto banale possa essere, si ritiene di suggerire di valutare l'impegno dei diaconi permanenti nell'ambito caritativo tenendo conto dell'età anagrafica e una loro personale sensibilità.
Ecco, grazie, perché certamente grazie. Le indicazioni. Ah, c'è ancora, scusano, prego, prego.
Vicino.
Ma è un pensiero, non è emersa una questione abbastanza importante, almeno per me, a livello proprio di vita sacerdotale, cioè la domanda se abbiamo esperienza che i poveri ci evangelizzano. Per essere evangelizzati dai poveri occorre una vicinanza che sia qualcosa di più di quella di un'assistenza, quella che tiene abbastanza le distanze. Sentirsi un po' nei loro panni, stare angustiati per le loro condizioni. Sei tu, Signore, ti riconosco. È un quadro di Rouault. Georges Rouault, un pittore francese del periodo di Bernanou, in cui le situazioni sociali erano terribili, ed è un quadro che rappresenta l'incontro di Tommaso con il Signore risorto, no? Nel famoso incontro di Tommaso. Solo che nel quadro il Cristo non è glorioso, è un povero. E lui intitola questo quadro Sei tu, Signore, ti riconosco. Se il povero non ti evangelizza, ti manca qualcosa di Cristo. E il povero ti aiuta a interpretare la scrittura, a preparare l'omelia, a calare il segno del sacramento, il pane spezzato, nella vita di tutti i giorni. Quindi davvero è proprio un fatto profondamente di fede che nasce da una relazione. San Francesco diceva conversatio cum pauperibus, cioè l'incontro. Ecco, secondo me anche questa cosa andrebbe sottolineata.
Dicevo che sono uscite tante cose molto importanti che vanno, credo, in una direzione anche per gli strumenti che dobbiamo preparare, sia alla luce di quello che è uscito a giugno che è uscito in questi incontri di questi 3 giorni, il tema della presenza dei consigli nell'unità pastorale, la modalità operativa, la formazione dei presbiteri, la formazione dei laici, il tema dell'equipe di lavoro e il tema del rapporto con gli uffici di curia, in particolare proprio per quanto riguarda non solo lo sgravio, ma anche l'elemento di accompagnamento nella costruzione, nella decisione anche che poi soprattutto i consigli, i 2 consigli devono fare. Ecco, lo sfondo certamente è quello su cui abbiamo lavorato in questi anni, è l'Evangelii Gaudium, che è lo sfondo che Papa Leone ha riproposto e che richiama un'ecclesiologia conciliare su cui tra l'altro abbiamo sentito Papa Leone vuole, oltre che aver già fatto alcuni documenti specifici sull'Optatantotius, sulla Presbiterorum Ordine, sulla Gravissimo Educationis, farà queste catechesi. Lo sfondo è quello ecclesiologico, che non è gerarchologico, ma è comunionale, partecipativo e di corresponsabilità, di moltiplicare la sinodalità, sono le parole che il Papa ha detto ai cardinali nell'ultimo concistoro, cioè di lavorare proprio in questa direzione, cioè non dobbiamo avere paura anche nelle decisioni di non improvvisare, di ritornarci sopra, di fare in modo che il coinvolgimento delle persone nella costruzione della decisione sia il più possibile ampio, valorizzando i nostri strumenti. Io vedo anche che con il collegio di consultori, con i vicari, ritornare anche più volte sullo stesso tema per arrivare a una decisione aiuta maggiormente. Ecco, non si risolve tutto solo in una volta parlandone una volta, c'è bisogno di un approfondimento, c'è bisogno di pregarci anche sopra su alcune cose, chiedere l'aiuto e il dono dello Spirito, perché ci sia un discernimento che sia effettivamente sempre più approfondito, ecco, da questo punto di vista. Però credo che la consapevolezza generale sia una consapevolezza proprio nella giusta direzione di un'ecclesiologia che sia comunionale. Ecco, ci sono alcune fatiche da parte di qualche sacerdote, alcune fatiche da parte di alcuni nostri laici, però credo che dobbiamo lavorare nella formazione in questa direzione, ecco, e continuare questo lavoro. Sono 9 anni, io faccio 9 anni che sono qui con voi e questi temi sono sempre stati i temi centrali, da immagine di chiesa il primo anno fino al discorso attualmente del sinodo. Però a un certo punto bisogna, come diceva il cardinale Martini, no? Il cammino di Gesù poi è diventato decisivo, cioè la decisione poi ci deve essere, perché diversamente se si continua a tergiversare, a rimandare, non è più una questione di pazienza, ma è questione di non volontà o di non mettersi nella giusta direzione. Ecco, quindi bisogna anche poi che ci sia la decisione, una decisione che poi potrà essere rivista, ecco, corretta, ma però senza gli strumenti poi comunque il nostro lavoro insieme rischia di essere faticoso. Ecco. Sul discorso della carità, certamente io ho l'impressione effettivamente che al di là del fatto di una fraternità e di una disponibilità sempre che c'è stata, ecco, il discorso della carità, le cose che avete detto sono giuste, ne abbiamo parlato più volte anche come vescovi italiani, lo stipendio del sacerdote è uno stipendio che non si è adeguato in questi anni all'inflazione, è uno stipendio che è, diciamo, non certamente da ricchi, ma anzi, quando uno magari è anziano, deve andare in una casa di riposo, c'è bisogno di una integrazione, eccetera, perché tutti sapete quali sono i prezzi delle case di riposo, e quindi nessuno mette in discussione che non siamo ricchi e che di fatto la nostra promessa di povertà parte anche dallo stipendio che abbiamo e da come lo utilizziamo. Certo, lo stile di sobrietà anche nei confronti degli altri è un aspetto importante, ecco, è sempre stato così. Io ricordo anche che in seminario ridevamo, perché quando c'era la 600, la maggior parte dei preti aveva la 600, quando è uscita la 127, la maggior parte dei preti aveva la 127, cioè nel senso che poi l'appunto, anche dal punto di vista delle nostre auto, ecco, salvo chi magari i preti che sono in montagna, che hanno bisogno di una 4x4, però sono sempre state di questa dimensione più delle volte. Non è certamente che siamo dei ricchi, ecco, diamo un'impressione, ecco. Questo certamente è una bella testimonianza che dice anche il perché la gente ci stima, ecco, anche guardando il nostro stile di vita. Però credo che ci siano alcuni aspetti importanti che bisogna tenere presente e che sono state l'evoluzione che Paolo VI ha dato in ordine proprio al discorso della carità. Un principio di fondo è che non si fa per carità ciò che è dovuto per giustizia. Cioè, se un diritto di una persona deve tutelarlo il comune, l'assistenza sociale, alcuni organismi, il nostro dovere con gli operatori è fare in modo che questi organismi facciano il loro dovere, ecco. Si può fare una supplenza temporanea, ma non si fa per carità ciò che è dovuto per giustizia. È un principio basilare nel lavoro della Caritas. Caritas italiana non ha mai fatto adozioni a distanza, perché è contro la prossimità. La prossimità è una caratteristica fondamentale per quanto riguarda la nostra relazione. Le adozioni a distanza che raccoglievano le associazioni a migliaia, eccetera, era certamente tranquillizzare l'animo di una persona, ma non era lo strumento fondamentale. Non abbiamo mai voluto fare in Caritas italiana, anche se alcune associazioni ha raccolto miliardi per la Bosnia. Una suora in Bosnia ha raccolto 2 miliardi nel giro di 6 mesi, ecco. Questo per dire come di adozione a distanza. Quindi anche gli strumenti che dobbiamo utilizzare per la carità devono essere strumenti chiaramente che salvaguardano il principio della prossimità, una prossimità che nasce sul territorio o che nasce attraverso gli organismi che sono legati alle nostre realtà, la Caritas diocesana per quei progetti che hanno un respiro più ampio, o alcune associazioni particolari, o la Caritas italiana, o per quanto riguarda il Giubileo, tutta la Chiesa italiana che ha fatto un'iniziativa specifica di raccolta che è stato per abbattere il debito di 500.000 famiglie, ecco, legato a alcune situazioni. Cioè i diversi livelli di carità sono anche importanti da tenere presente, perché tutti noi non possiamo affrontare tutte le questioni, ma ne abbiamo alcune che sono legate ad alcune realtà che sono legate al nostro territorio. Quindi è importante questo. Chiaramente una carità che va coniugata con la missione anche. Per noi la missione è sempre stato uno dei luoghi della nostra carità, della Caritas in Veritate. Papa Benedetto XVI ci ricordava che la prossimità oggi è anche il lontano, è il mondo, e quindi raggiungere le persone con l'interesse, ecco, che c'hai, a cui ci ha educato anche Don Milani, con la voglia di conoscere e approfondire le questioni attraverso una rivista anche missionaria, la passione con cui abbiamo seguito Gaza, con la voce anche di protagonisti come il cardinale Pizzaballa o il parroco di Gaza, sono aspetti che sono certamente importanti. E poi ci è stato consegnato un metodo, da non tanto da Caritas Italiana ma dalla Assemblea dei Vescovi Italiani nel decennio, su evangelizzazione e testimonianza della carità. Il metodo è ascoltare, osservare, cioè approfondire una questione, approfondire la storia. Parliamo da San Vincenzo, che diceva ai suoi: non date mai un pezzo di pane a una persona senza andare a trovare casa sua per vedere qual è il loro bisogno reale in casa sua. Ascoltare, osservare, poi discernere, scegliere. Il tema della scelta va fatta attraverso la Caritas diocesana, attraverso cioè i pani, i pesci che abbiamo e attraverso le emergenze, le urgenze che abbiamo di fronte. E poi c'è un altro aspetto, la risorsa della Caritas parrocchiale e dell'unità pastorale, era già stato indicato al convegno di Loreto dell'85, è il 10% del bilancio parrocchiale, almeno quello. Perché va bene tutti i restauri, va bene tutto, ma ci deve essere una percentuale delle nostre offerte che raccogliamo che vanno indirizzate per il discorso della carità. Cioè, ci sono alcuni aspetti che sono ormai importanti. E poi le due altre consegne che ci ha fatto Paolo VI nel commentare lo Statuto di Caritas Italiana è stata il tema dell'educazione, la carità si impara, non è immediata semplicemente, non è il gesto solo. E poi la carità ha bisogno di un segno, non si fa solo a parole. Quindi i segni che non risolvono un problema ma te lo indicano. Le nostre opere sono opere segno. Anche l'ultima che la Caritas diocesana ha scelto di fare in sintonia col Giubileo, cioè trasformare la casa parrocchiale, ex casa parrocchiale dell'Arginone e l'asilo dell'Arginone in un centro di ascolto e di accoglienza in alternativa di pena dei detenuti, delle loro famiglie e dei senza dimora, è un segno, non risolvono tutti i problemi, tant'è che la Caritas diocesana continua a premere sul comune perché ci sia un dormitorio sufficiente per gli uomini e per le donne, cosa che non c'è ancora a Ferrara, e molti dormono per strada per questa ragione, e anche Villa Albertina non è sufficiente, Zeppa, ma non è sufficiente, ecco. Quindi dobbiamo anche fare in modo che ci sia questo tipo di aspetto, e oggi ci è stato consegnato un documento importante per questo nostro lavoro di carità, che è la Dilexi Te, ecco, la scelta preferenziale dei poveri, che Papa Leone, iniziato questo documento da Papa Francesco, ci ha consegnato, in cui dice quali sono state, qual è lo stile di questa scelta preferenziale dei poveri oggi e anche nella storia, indicando nella storia le diverse realtà. Quindi credo che abbiamo gli strumenti anche per una formazione diocesana da una parte e anche per una formazione parrocchiale e dei membri dei consigli parrocchiali anche su questa dimensione, che insieme alla dimensione liturgica e catechistica sono le tre dimensioni di base su cui si fonda una comunità, ma su cui lavora anche un consiglio pastorale e un consiglio degli affari economici, ecco, da questo punto di vista. E quindi anche sulla carità vedremo di mettere insieme anche qualche cosa che possa essere maggiormente utile. Nel 2005 era stato fatto il documento proprio sulla carità parrocchiale, l'avevo fatto io insieme al direttore di Settimana del Clero, ricordate la rivista che era stato pubblicato in quei fascicoletti delle Deoniane, ecco, da questo punto di vista uno strumento che è stato molto, molto utile, ecco, delle parrocchie per realizzare, era stato presentato in tutte le diocesi, anche in tutte le realtà. Questo documento è ancora, ancora utile, anche se nel sito di Caritas Italiana c'è un'ulteriore, una serie di altre schede che possono essere utili proprio per formare a questo aspetto, ecco. Ecco, quindi credo che siano due temi questi sul quale abbiamo lavorato molto, ma dobbiamo ancora continuare a lavorare, soprattutto anche da un punto di vista del metodo di lavoro e degli aspetti fondamentali che caratterizzano questo lavoro in una struttura nuova che è l'unità pastorale, quindi c'è questo cambiamento dove anche le diverse figure chiaramente possono, se ci sono più figure di sacerdoti, possono anche su questi tre ambiti avere delle competenze o delle attenzioni particolari. E poi c'è tutto il tema di come valorizzare le strutture anche per questa dimensione della carità. Alcune sono già state valorizzate, la Casa Parrocchiale di Porporana è una comunità di minori con gravi problemi psichici, il contrappo sarà ristrutturata perché ad Enore viene chiusa la comunità terapeutica perché proprietario destino lo stabile dopo 20 anni o più a un'altra realtà, ristruttureremo contrappo. Ci sono diversi di voi che hanno accolto nelle case parrocchiali richiedenti asilo e rifugiati, penso a San Biagio, ma altri come Gavello, Scortichino, che hanno accolto famiglie e anche altre realtà. Ecco, credo che anche questa dimensione è una riflessione dentro l'unità pastorale o più ampia nel vicariato sull'utilizzo delle strutture e in che senso sia importante, ecco. Come è importante, come giustamente avete detto, non perdere di vista, ma questa è un'altra dimensione, non è quella sociale, è quella spirituale, il valore della direzione spirituale e dell'accompagnamento di tutte le situazioni di fragilità, ne parleremo perché è uno degli altri due temi della lettera pastorale, ma è anche uno dei due temi del quinquennio, cioè chi sono oggi le persone che sono povere spiritualmente, cioè come accompagniamo spiritualmente i giovani, le famiglie separate, le persone che hanno tendenze omosessuali o altro, come è uscito anche dal sinodo, con quel dibattito giusto e di attenzione a non far saltare l'antropologia cristiana, chiaramente, ma questo non significa che non occorre accompagnare le persone, una vicinanza spirituale ai malati, stiamo ragionando con un diacono permanente, proprio di un'equipe più ampia per seguire gli ammalati in ospedale, al di là del discorso dei sacramenti. Ecco, credo che tutti questi aspetti hanno bisogno di una riflessione insieme, di un approfondimento, e gli incontri anche la scuola di teologia, i quaresimali che abbiamo fatto e che faremo potranno essere ulteriori momenti per questo tipo di formazione, ecco. Facciamo la pausa, ecco, giustamente, perché altrimenti.
Ok. Dopo, ora ci vediamo fra 17 minuti.
Che abbiamo una serie di formazioni, ecco.
Quindi facendo una fotografia,
diciamo tutte le nostre strutture, questa di via Fabbri, abbiamo il vecchio seminario in centro, no? E quindi tra via Delardi e via Cairoli, la Mendola, Loiano, sono tutte queste e alcuni appartamenti, sono tutte queste strutture che chiamati a gestire, perché qui i seminaristi, come avrete letto anche dalla voce in dicembre, no, sono in quattro realtà diverse, meglio un propedeutico più tre seminaristi quest'anno, uno a Bologna, uno qui nell'unità pastorale di Borgovado, uno è a Rimini e l'altro a Faenza. Quindi la realtà del seminario vuol dire che di per sé oggi non ha un utilizzo di questo seminario, che oggi è utilizzato per un poco più di 60 studenti come ospitalità con i preti e il CPA che c'è giù nei primi due piani dell'ala che ci arriverà. A livello economico c'è una grossa difficoltà, questo già non è una cosa nuova, ma già da tempo c'è. Allora qui vedete,
si può fare anche la presentazione, intanto sì, se no. Aspetta.
Dall'inizio?
Sì, quanto sono due?
Allora, questo riguarda il mutuo che nel 2019 radunò, o meglio, raccolse tutti quei vari mutui e fini che erano stati aperti in precedenza. E quindi tutti quei mutui aperti prima di quest'anno qui vennero tutti messi insieme per una gestione più adeguata e per capirne poi dopo l'entità e il valore. Quindi fu chiesto un mutuo acceso per 4 milioni più i relativi interessi. Ad oggi sono state pagate un terzo delle rate e quindi vuol dire che, perché quei 4 milioni iniziali più gli interessi erano 5 milioni e mezzo, ed oggi ci sono poco meno di 4 milioni. Questo è ciò che ancora rimane da pagare come rate e quindi un mutuo che si estinguerà nel 2036, come c'è scritto. E quindi questo produce una quota mensile da pagare che è poco inferiore ai 29.000 euro e questo è qualcosa che ci accompagnerà nel tempo, insomma già ci ha accompagnato per un bel po' di anni e questo diciamo è la prima un'operazione che è stata fatta e che è stata necessaria diciamo per gestire un po' tutti i mutui fidi che c'erano. Il pagamento del mutuo e quindi questa quota che è da pagare mensilmente non permette però, insieme a tutte le entrate che ci sono, perché c'è il collegio qui, quindi le entrate di questo edificio, ma ci sono anche tutte le entrate, penso all'università in via Delardi, gli uffici che ci sono in via Cairoli, non sono entrate che permettono di sostenersi e quindi non c'è la possibilità. E quindi la scelta che è stata fatta ormai da direi almeno 7 anni è quella che ci sono tre tasse che non riusciamo a pagare, che sono l'IMU e sono tutte le imposte sui redditi, sia a livello nazionale che regionale. E quindi queste arrivano, tutte le cartelle esattoriali, e che noi andiamo a rateizzare regolarmente. Nell'altra slide vi do solo la quota riassuntiva delle tasse che noi diciamo paghiamo, perché è un'altra quota mensile pari a 26.000 euro che fino ad ora sono arrivate, ma quello che rimane ancora da pagare anche delle tasse che arriveranno, quindi fino all'IMU del 25, è questo valore qua sotto in giallo, rimane ancora 1.600.000 da pagare di tasse non pagate. Ecco, questo con i conti della serva vuol dire che non è sostenibile. E se praticamente in tutti gli edifici c'è stato un investimento, però è qui che nel tempo non si è mai fatto un vero investimento. E infatti è poi l'edificio più oneroso, diciamo. diciamo, e che più fatica a reggersi, anche perché richiede un certo numero di dipendenti, si scalda, come sentite, si scalda ma non si riscalda, nel senso che c'è una grossissima dispersione termica, l'impianto termico è vecchio e con questi valori, con questa entità, non c'è indubbiamente la possibilità di investire, perché investendo andrei ad aumentare il debito, senza però riuscire a rientrare. Tanto più che questa struttura non ha niente a norma tranne la cucina. Per cui non avere niente a norma vuol dire, come dire, non è neanche dignitoso ospitare gli studenti che ci sono, diciamola così. E quindi si rende necessario, secondo me, il chiudere, diciamo, tutto quello che è l'attività, e necessariamente diventa vendere qualcosa per far fronte, diciamo, a questa situazione debitoria, perché alternative non ce ne sono. In realtà già 3 anni fa il Consiglio Affari Economici, l'osservazione che ha fatto è: se fossimo un'azienda avremmo già da mo' dichiarato fallimento. Ecco, e così, per cui questa è un po' la realtà di oggi, insomma, che si è sempre negli ultimi anni tentato per certi aspetti di provare a vedere se si riusciva a invertire un po' l'andamento, ma non è stato così, insomma. E quindi per situazioni soprattutto pregresse c'è l'impossibilità di fare in modo diverso. Ecco, per questo un po' la fine, diciamo, dell'utilizzo di tutto questo complesso edificio, perché andremo soltanto ad aumentare i debiti e quindi diventa necessaria la vendita. Vendita innanzitutto di quella parte di vecchio seminario che utilizza l'università in via dell'Ardi, perché può essere soltanto una scuola quell'edificio e quindi, come dire, anche a livello pastorale non ce ne sarà mai un vero utilizzo. E poi perché, come dicevo, non abbiamo alternative se non vendere nella situazione in cui oggi ci troviamo. Questo per fare una brevissima sintesi, quello che è un po' ciò che è avvenuto, partendo dal presupposto che abbiamo dato una priorità sull'utilizzo dei soldi, delle entrate, che è quello di coprire la rata del mutuo, di pagare gli stipendi ai dipendenti e i fornitori, perché era necessario, se no i fornitori non sono più necessari per portare avanti tutto. Ed è chiaro che dopo quelle 3 tipologie di tasse non pagate deriva dall'aver scelto di spendere i soldi, insomma, per il mutuo, gli stipendi e i fornitori. Quindi io, cioè, non aggiungerei altro personalmente, perché vuol dire anche un'altra riflessione però va fatta, ed è che così come la Mendola, così come questa struttura, anche a livello diocesano è usata pochissimo e di conseguenza non c'è neanche, direi così, una reale necessità. C'è un legame affettivo indubbiamente, però al lato pratico manca un utilizzo per far sì che si possano ottenere. Questo è un po' quello che si è osservato poi dopo negli ultimi 10 anni in modo graduale e progressivo. Quindi questo comporta poi dopo anche il fatto che da solo il seminario ad oggi non si sostiene, perché per sostenersi dovrebbe avere il doppio degli studenti, ma per farlo dovrei investire e i soldi non li ho. Quindi dopo è tutto un cane che si morde la coda, ma questa è la realtà di oggi, insomma. Cioè dovrei fare del seminario qualcosa di altro, però dopo diventa business e non è più la nostra missione, insomma. E poi perché direi che, non essendo il nostro proprio, non ne abbiamo neanche le capacità e le abilità.
Sono passati, oltre sul passo quadro, cioè il seminario in vendita è quello di via Caioli e non questo qui di oggi?
No, io penso che nelle condizioni in cui è questo seminario, questa struttura, chiaramente non è affittabile perché non è a norma. E penso che, non riuscendo a poterci investire qualcosa, penso che alternative non ne vedo alla vendita,
perché considera che per sistemare tutta questa struttura non è certo meno di 5-6 milioni.
Sì, però per il seminario, contrariamente all'ipotesi, come abbiamo fatto per le vetre, eccetera, di affidarlo per 30 anni, accomodato, no, a 3 cooperative, una di Trento, una di Ferrara e un'altra di Bologna, che hanno, si sono consorziate per ristrutturare tutta questa e farlo diventare uno studentato, campus universitario, ma anche con degli appartamenti per gli anziani, con le famiglie di anziani, connessa con la casa di riposo. Però il progetto non ce l'abbiamo ancora. Quando ci sarà? No, non la vendita per questo. No, solo per quanto riguarda Via dell'Ardi, la parte non del seminario storico, la parte che già adesso è affittata all'università sarebbe venduta.
Sì, mentre per...
sì.
Cioè, se diventa di 30 anni, il bene che ci verrà dato sarà vecchio di 30 anni. Cioè, nel senso che poi fra 30 anni lasceremo ad altri, per dire che, come dire, non è una risorsa, ecco, nel senso sarà una risorsa perché ci sarà un'entrata mensile, però anche l'averlo poi dopo non è che ti porterà il futuro più avanti, come utilizzo, ecco, questo per tutte le strutture.
La mendola, la prospettiva, c'è la casa della mendola.
Visto la prospettiva è la stessa, è certo, perché non, il fatto che non ci siano parrocchie che la utilizzano fa sì che non sia sostenibile e di conseguenza che può dire che non ce n'è bisogno, cioè la realtà poi diventa questa, e non essendoci bisogno non ho alternative, perché tra le tasse che ci sono lì ci sono anche 68.000 euro che è l'IMU, perché è considerata seconda casa quella là. È vero che è di 5 anni, però sono, rimane in costo. E d'altra parte, se non lo usiamo, se non serve, non vedo perché dobbiamo tenerla, ecco. Alle volte abbiamo fatto degli investimenti che magari col seno di voi, diciamo così, però il tempo storico oggi si impone delle scelte, come si diceva anche prima. E le scelte sono queste.
Io lo so, ma Loiano?
Allora, per Loiano è un po'... per Loiano stiamo quasi per arrivare con tutta la documentazione per donarlo, per arrivare la donazione all'associazione La Dulce. E quindi questo è stato fatto perché c'è una volontà, no, di mantenere viva questa realtà, cioè la casa di Loiano per i campi, per l'utilizzo delle pareti che già ne facevano, che già la utilizzavano, e quindi c'è la volontà di questo gruppo di persone di tenerla viva, e quindi si sono impegnati per tutto quello che è necessario, insomma. Quindi questo sta procedendo perché c'è qualcuno che la usa, per la fa vivere. Che cerca di finire, ultimare, ma anche sulla voce si può leggere bene tutto quello che si sta facendo per che sia un luogo che continua a vivere.
Sì, la stessa prospettiva riguarda la casa di Canale d'Agordo, che è già in vendita da 3 anni. Sapete che è in ordine e tutto, però non c'è nessun compratore finora, c'è stata una proposta che poi è caduta, ecco. Anche perché chi la attualmente la dirige, se c'è qui Don Marco, ecco, chi la dirige giustamente dice: io non ce la faccio più, una parrocchia di 15.000 abitanti e posso più reggere questa.
Sì. Eccellenza, ci facciamo concorrenza con tutte queste case, però.
No, beh.
Vorremmo che tutte le parrocchie trassero canale, poi fatto un canale.
Sì.
Vogliamo
siamo in concorrenza tra di loro.
Comunque su questo è un po' l'indirizzo che stanno prendendo sostanzialmente tutte le diocesi. Cremona aveva 5 case, le ha vendute tutte, ecco. Bergamo ne aveva 12, ne ha vendute già 8, Brescia ne ha ancora una, Milano sta pensando cosa fare dei seminari che aveva, no? Seveso piuttosto che altri, cioè sta diventando pesante soprattutto non solo dal punto di vista dei costi che non rientrano, ma anche dell'impegno delle persone, anche di sacerdoti in questa realtà, ecco, se un sacerdote deve seguire una casa e quel genere lì, gli va via parecchio tempo, ecco. La scelta dell'associazione invece che porta avanti, credo che sia una cosa molto bella, quella della Pulce, una soluzione che se ci fosse anche per la Mendola non avremmo nessun problema. Cioè se ci fosse un consorzio di famiglie, di persone che volesse gestirlo per le finalità educative, i campi scuole e altro, noi saremmo favorevoli, ecco. Però se anche quella vede ancora l'impegno diretto dei sacerdoti, eccetera, dopo siamo ancora al campo delle cento pertiche, ecco.
Ieri sera ricercarci come chiesa qualcosa di quello che stiamo vedendo, la fede diventa tutto.
No, beh, lo vediamo tutto, ad esempio, ma anche il seminario di via Cairoli è un bello spazio, è grande. Il Palazzo Vescovile è uno spazio enorme anche quello, dove c'è il Museo Diocesano da valorizzare, dovremmo spostare lì la biblioteca ad esempio, cioè il Cenacolo adesso abbiamo dato un affitto, un domani dovessimo riconoscere di averne bisogno, cessiamo di fare l'affitto e lo teniamo, ecco. Ma adesso come adesso le suore benedettine hanno fatto un investimento di 2,5 milioni per sistemare il secondo chiostro e tutto il resto e per avere una sala di 150 posti, e quando sarà sistemato il resto, adesso hanno 8 stanze, ci saranno anche lì 30 stanze all'incirca, ecco. Quindi ci sono anche altre strutture che vanno valorizzate anche per tenerle. Abbiamo ancora il Sacro Cuore che abbiamo acquistato dalle suore, di cui è a posto solo la scuola materna, che adesso è scuola elementare in affitto per 2 anni, perché stanno facendo i lavori del PNR alla Dante Alighieri, e anche lì ci sono altre 60 stanze, ci sono dei grandi saloni, e abbiamo il progetto di ristrutturazione, però sono tutte cose che non è che non ne abbiamo di spazi, ecco.
Volevo chiedere anche io una cosa.
Poi anche per quanto riguarda i sacerdoti anziani, viste anche le scelte fatte in questi anni, qualcuno tende ancora ad andare a Ravenna, no? Alla Santa Teresa, qualcuno è venuto al Betlem. Con il Betlem abbiamo una convenzione, soprattutto per il discorso dei sacerdoti, ecco, abbiamo mantenuto una convenzione, però ci sono anche, se uno vuole stare più vicino a casa e volesse andare piuttosto a Gavello con la Brini Rossetti, se è un sacerdote alla Beatrice d'Este, ecco. Poi abbiamo ancora Serravalle, anche lì abbiamo dato in affitto, ma è della diocesi, no? Le suore l'hanno donato alla diocesi e l'abbiamo affittato alla stessa cooperativa. Cioè abbiamo dislocate anche diverse case di riposo dove c'è la possibilità, diciamo, se un sacerdote anziano vuole ritirarsi, essere più vicino a dei familiari e non concentrare tutto a Ferrara, no? Ecco, è possibile farlo, ecco.
E tocco un argomento che mi ha destato un po' di preoccupazione, ecco, e alla luce di quello che è accaduto in Svizzera, e quindi norme di sicurezza, tutta l'attenzione che bisogna avere, non so, estintori, anche perché noi abbiamo spesso, io vedo in parrocchia, no? Passaggio di persone che magari chiedono per feste, compleanni, e anche questa cosa qui mi ha fatto molto pensare in questi giorni, perché ho detto c'è tutto a norma, c'è subito, ho interpellato il consiglio economico della parrocchia, abbiamo detto rivediamo un po' la discorsa estintori, sicurezza. Ecco, una parola da spiegare anche in questo senso, perché non possiamo permetterci, ecco, di trascurare anche questi aspetti, perché la gente chiede, domanda certi spazi, ma è tutto in regola? Questa è una riflessione, dobbiamo anche farcela tra noi preti e capire anche un po' quali locali dare a disposizione e come essere effettivamente in regola. Dopo è chiaro che sono spese che si aggiungono già alle tante spese che abbiamo. Ecco.
Sì, no, questo tema è un tema importante, ecco, e vanno distinti due tipi di edifici, gli edifici storici, le nostre chiese, che come sapete non sono rientrate dentro i parametri della sicurezza, dei maniglioni, eccetera, per motivi chiaramente. Però questo non significa che dobbiamo avere degli impianti che non sono a norma, che non dobbiamo avere l'attenzione alla pavimentazione, a segnalare. Proprio Don Massimo questi giorni ha avuto una denuncia, no? una richiesta di risarcimento per una signora anziana che è caduta, due richieste, una fuori sulla strada e una dentro, ma abbiamo altre situazioni che tutti abbiamo vissuto. Dobbiamo sempre di più, i lavori che facciamo chiaramente nelle case parrocchiali, negli ambienti parrocchiali, che è anche uno dei criteri del finanziamento della CEI, di mettere il più possibile a norma. Chiaramente tutti sappiamo quali sono le nostre disponibilità e se alcune cose non possiamo farle, non farle, perché dall'altra parte anche molta vigilanza, perché anche in Svizzera il problema è stata anche la vigilanza, ecco. Se fate l'ultimo dell'anno anche voi lì si fa dentro la stanza partire i fuochi, è chiaro che succedono, quindi bisogna stare un po' attenti ad alcune cose, comprese le feste compleanno, perché sui fuochi lo usano per tutto, no? Sì, ci vuole vigilanza e dove facciamo dei lavori farli col criterio della sicurezza, è chiaro, perché non si può più avere delle cose.
Beh, andiamo avanti.
Dico due cose.
Dico Massimo.
Molto brevemente, per quanto riguarda l'aspetto comunicativo, ci sono due strumenti importanti che noi abbiamo in diocesi, che sono il sito diocesano e il settimanale. Per quanto riguarda il sito diocesano, abbiamo lavorato in questi mesi e siamo arrivati ad avere un nuovo sito, che adesso non è ancora in rete, o meglio non è ancora pubblico, ecco, un nuovo sito che ha questa struttura. Ovviamente i contenuti, stiamo facendo il travaso dei contenuti dal vecchio sito al nuovo, ma direi che una volta che abbiamo fatto le ultime verifiche e che abbiamo caricato i materiali corretti, sarà messo in rete. E come vedete, ha una cosa molto importante, a parte che è tutto secondo me molto più facile da capire e anche da gestire, ma c'è un bel blocco che riguarda proprio le visite pastorali, quindi in quel senso lì, che poi saranno gestite a livello proprio di aggiornamento da Don Michele, e in quel senso lì, diciamo, il sito sarà veramente molto funzionale, chiarire date, appuntamenti, incontri, tutto il resto. Certo, non si vuole sostituire la settimana diocesana, ma non fa giornalismo, il sito essenzialmente indica gli eventi principali e le loro modalità. In modo particolare vogliamo che sia sempre aggiornato, perché questo avvenga faremo in modo anche che possiate direttamente intervenire voi, mettendo quelle cose che potete aggiornare. Una delle cose importanti che dobbiamo fare è inserirsi all'interno delle possibilità, delle opportunità che offre la CEI per poter fare il sito delle messe. Quindi anche l'aggiornamento degli orari sarà a vostro, potrete farlo voi e dovrete farlo voi, perché le modifiche non è che possiamo avere delle persone che tutti i giorni, telefoni, modifiche, eccetera. Quindi alcune cose saranno proprio di aggiornamento fatto direttamente, ok? Quindi adesso stiamo prendendo gli ultimi accorgimenti, guardando le ultime cose, poi faremo l'ultima adeguamento, insomma, dei contenuti e infine vi faremo sapere appena in rete. A quel punto il vecchio sito non sarà più utilizzabile. Ecco. Come vedete ha naturalmente un respiro sulle opere d'arte, soprattutto la parte della testata, anche se molto più ridotta, ma sull'aspetto anche della bellezza della nostra diocesi e dei diversi luoghi nei quali noi troviamo i nostri simboli d'identità. È stato usato il dipinto della sagrestia di Santa Maria in Vado, fatto, diciamo, stilizzato per indicare la nostra, diciamo, identità di diocesi come logo, ma sotto è stato scritto in maniera diversa: non c'è più arcidiocesi di Ferrara Comacchio, ma chiesa di Ferrara Comacchio. In questo senso, cioè, un po' per una sintesi, ma anche perché evidentemente l'essenza è quella, così come fa anche la diocesi di Bologna, eccetera, tutti chiesa di, ok? E anche questo ci aiuta, insomma, a razionalizzare anche un po' gli spazi. Ecco, questo per quanto riguarda il sito. Per quanto riguarda l'altro aspetto, il progetto della voce, siamo intenzionati ad entrare in un gruppo di giornali, cioè attualmente il nostro settimanale, come tanti altri, viaggiano da soli e continueranno a farlo, ma dal punto di vista delle decisioni interne e anche della gestione dell'informazione. Ma si stanno creando, come in tutte le realtà, non soltanto ecclesiali, ma insomma in particolare quelle ecclesiali, dei gruppi, ok? Allora, creare un gruppo di giornali significa sicuramente razionalizzare tante cose e soprattutto avere un vantaggio di tipo economico. E mi spiego. Esiste un progetto che è già da 5 anni in essere, che è quello tra i settimanali Corriere Cesenate, Il Piccolo di Faenza e Il Risveglio 2000 di Ravenna, che stanno lavorando insieme da 5 anni e hanno scoperto, cioè hanno voluto fare questo progetto per mettere insieme le loro professionalità e soprattutto per contenere i costi. È evidente che facendo la somma delle stampe di questi tre giornali si superano le 10.000 copie. Quando trovi una tipografia e chiedi quanto ti costa la copia un giornale, se ne tiri 1.000, ne tiri 2.000, ne tiri 10.000, evidentemente il costo copia diventa molto molto inferiore, perché la maggior parte del costo è il messo in macchina del giornale. Mi spiego, quando tu fai partire un giornale vengono inchiostrati i meccanismi di base e poi che ne tiri 1.000 o ne tiri 10.000, quando finisce quella parte lì del giornale viene tolto tutta la macchina anche con l'inchiostrazione per un altro tipo di lavoro. Quello che sostanzialmente è importante è che nel momento in cui tu metti l'inchiostrazione puoi tirare 1.000 copie o 10.000 copie, il costo è sempre quello quello che viene impiegato alla base, no? Quindi evidentemente con 10.000 copie lo gestisci molto meglio e quindi viene a costare molto di meno. Allora, i giornali che hanno meno tirature, noi per esempio abbiamo una tiratura che non supera le 1.000 copie, compresa la tentata vendita, e questo è un appello a tutti voi, evidentemente, nel momento in cui ci mettiamo all'interno di una convenzione che ha già 10 o passa 1.000 copie, evidentemente spenderemo molto molto di meno, prima cosa. Seconda cosa, con le oltre 10.000 copie, noi possiamo adire, non solo per le copie ma anche per la periodicità, potremmo uscire con molti più numeri, potendo uscire con molti più numeri raggiungiamo la quota base sulla quale possiamo entrare nei finanziamenti statali. sapete che c'è un finanziamento dello Stato per gli stampi. In questo modo, che non ci siamo mai rientrati, noi potremmo avere dei finanziamenti. Faccio un esempio: il risoglio 2000 di Ravenna, e noi adesso prendiamo zero. Il risoglio 2000 di Ravenna, che è la nostra stessa tiratura, quest'anno, l'anno scorso, ha tirato su 60.000 euro dello Stato. Quindi, allora, il punto qual è? Il punto è metterci insieme, fare, diciamo così, mettere insieme anche le nostre professionalità e contenere i costi. Come sarà fatto il giornale? Il giornale è uno solo, però la testata rimane quella di ogni singolo settimanale. Okay? I contenuti sono, ci sono 8 pagine comuni o 16 pagine comuni e altre 16 pagine che sono come quelle che adesso ci abbiamo nel nostro settimanale. Quindi in realtà verrà fuori un giornale che avrà una parte che ricopre un po' tutte le informazioni di queste, di tutte le testate che lo compongono, quindi ci avremo anche informazioni di Cesena, avremo informazioni di Faenza, scusatemi, avremo informazioni di Ravenna, però avremo anche tutte le nostra parte con il settimanale nostro diocesano. È ovvio che un giornale di questo tipo, come dire, diventa anche più interessante perché si può spendere molto di più, per esempio, per sensibilizzare chi può fare inserzioni pubblicitarie sul nostro territorio. Sapete, andare a dire un giornale che ha tiratura di 1000 copie, chi è che ci mette nella pubblicità? Perché chi lo legge? Ma se tu vai a dire, guardate che abbiamo 3 province, 4 province con 12-13.000 copie, evidentemente anche sul territorio troviamo più facilità a fare inserzioni pubblicitarie. Inoltre, ecco, l'altra cosa è un po' questa, e che sono molto breve, ecco, praticamente dal punto di vista della contabilità ci sono una contabilità per centri di costo, cioè in altri termini ciascuno fa le proprie spese e ha i propri ricavi. Quindi la gestione in qualche modo è ancora, tra virgolette, legata al proprio giornale. Però evidentemente si viene a far parte di un gruppo che in realtà è un'associazione di promozione sociale, si chiama un APS, dove ci sarà un solo direttore editoriale, che attualmente è il direttore del settimanale di Cesena, Corriere Cesenatico, Francesco Zanotti, e ci sarà un solo editore. E c'è un gruppo, c'è un consiglio di amministrazione, e tutto questo fatto di concerto tra i vescovi delle diverse diocesi. Credo che questa opportunità sia importante soprattutto per fornire uno strumento più adeguato e anche per dare anche un segnale di rinnovo. Però qua è molto importante, una volta che noi si pensava a questa idea di cominciare a settembre, una volta che si fa un'operazione del genere è evidente che bisogna che tutti ci sforziamo di fare conoscere il nostro settimanale, di divulgarlo il più possibile, tenendo anche presente che sarà uno strumento utilissimo per la visita pastorale, come il sito e l'unione col sito faranno della diocesi, faranno un fronte comune per le visite pastorali e la valorizzazione delle nostre comunità. Quindi per questa ragione, oltre al discorso solito di partecipazione di tutti voi, quindi di collaborazione con il settimanale, facciamo veramente una promozione e usiamolo anche come sistema attraverso il quale possiamo dare il nostro contributo anche alla società civile, essere presenti sul territorio sotto tutti gli aspetti. Queste sono le cose che stiamo pensando e che realizzeremo breve. Grazie.
Il tempo è quasi scaduto e volevo fare un ripasso, però per quanto riguarda la visita pastorale, un attimo, cioè, no, vieni pure, dico una cosa veloce sul sito, che è provvisorio, quando sarà aperto quello nuovo sarà tutto scaricato lì, vedete i vari materiali, no, che ormai conoscete, c'è questo prospetto generale della visita che avete già visto e che aiuta un po' tutti ad organizzarsi sulle tempistiche del termine per la compilazione di quelle schede di condivisione, il tempo della visita mia, il tempo più prolungato della visita dei convisitatori e poi finalmente la settimana di vita insieme con il vescovo. Per quanto riguarda la prenotazione degli incontri con i convisitatori, per evitare miliardi di telefonate, vediamo se mi ricordo la password, dopo ve la dico, l'ho già detto ad alcuni, si usa questa piattaforma qui, adesso c'è solo il mio nome, ma poi ci saranno anche quelli degli altri, basta cliccare, prenotare,
Adesso aspetta che il computer qua si stacca. Si apre il calendario, si sceglie una data, sotto ci sono gli orari che sono a disposizione, ogni convisitatore metterà i suoi orari, quindi basta che clicchiate, si fa continua, mettete i vostri dati e poi vi arriva una mail di conferma. Ecco, per tutte le altre informazioni sono qua sul sito, con i vicari ci troveremo il 23 per fare un po' il punto della situazione, poi continuiamo a mandare. Io, scusate se vi rompo un po' con le notizie della visita pastorale, però casomai non le leggete, ecco. Ma. E, ecco, poi volevo far vedere anche qui, vabbè, le famose schede della condivisione delle parrocchie sono queste, si compilano online, qui ci sono tutte le istruzioni, si possono compilare in più volte, quindi uno comincia, gli arriva una mail con un link da conservare per riaprirle tutte le volte che volete per completare i dati mano a mano che vi mettete a lavorarci sopra. Volevo farvi vedere, ma dopo la metteremo anche online, così una piccola curiosità su un po' di statistiche sul numero dei preti. Ho visto il file, la tabella di gennaio 21, e confrontandolo con adesso, siamo da 136. Questi sono i preti diocesani, quelli incardinati, non ci sono i religiosi o gli ospiti. Dopo completeremo, siamo passati da 136 a 117, l'età media si sta un pochino alzando. Le colonne blu sono i preti che sono passati in paradiso, che sono 10, 14, 23. 23 preti in 5 anni, diocesani. E ci sono stati due abbandoni e due nuove incardinazioni e un ordinato, dati che conosciamo, però vederli così ci fa un po' impressione e ci provoca davvero a chiedere al Signore come vuole che organizziamo la sua Chiesa anche in questi numeri. Poi troverete la distribuzione dei preti per incarichi diocesani, naturalmente ci sono molto meno parroci perché sono aumentati i presidenti e i moderatori delle unità pastorali. E questa è la fine, l'ultima, la previsione un po', la barra gialla è quella dei preti diocesani under 75, adesso 88, si prevede ogni 5 anni un calo di almeno una dozzina, no? Poi sopra i 75, speriamo che tutti abbiano la salute, fino a 100 anni siano in forma. Però insomma, un po' di riflessione dovremmo continuare a fare. Comunque la metterò nella tabella lì, nella pagina dei preti. Don Giacomo.
Allora, due notizie, uno dalla segreteria e una con ufficio liturgico. Allora, come segreteria, se qualcuno desiderasse chiamare per le crisi, invitare un vescovo extra diocesano per celebrare le cresime, allora questo si potrebbe fare, però c'è una procedura corretta, cioè non che mi mandate la mail e mi dite Don Giacomo vuole fare la cresima ho chiesto a questo vescovo, no, perché dopo il vescovo, quando noi abbiamo raccolto tutte le richieste, il vescovo le presenta i suoi due, diciamo, collaboratori, sono Don Massimo e Don Michele, e decidono chi va in base a certi criteri, se una comunità ha bisogno che vada il vescovo per particolari motivi, eccetera. Quindi questa richiesta si può fare, ma della serie: io vorrei la cresima in questo giorno, avrei piacere di invitare questo vescovo, mi fate sapere se va bene. Quindi il vescovo si consulta con Don Massimo e Don Michele e poi noi vi diciamo sì, va bene, potete mandargli l'invito, perché se voi già gli mandate l'invito, dopo loro, se per caso per qualche ragione dovrebbe andare il vescovo in quella parrocchia, non possiamo dirgli di no, è brutto. Quindi la procedura corretta è prima chiedere, noi abbiamo piacere di, si può, loro dopo vi dicono, dopo noi vi rispondiamo sì oppure no con una motivazione. Seconda cosa, con l'ufficio liturgico, Don Michele ha preparato una cosa molto utile e interessante, che ha messo diciamo, il nostro proprio diocesano per la liturgia,
soprattutto la liturgia delle ore, in un'applicazione ha messo insomma in una fatto un sito, cos'è fatto? Un'applicazione che adesso magari dimostra